un pizzico di cenere e un pugno d'acqua. È il segreto che le nostre nonne, chine sui lavatoi, erano solito usare quotidianamente per rimettere a nuovo i panni sporchi. Chi è più anziano si ricorda delle famose colate che si facevano e si sperava, poiché era molto complessa l'operazione della colata, si sperava sempre in una bella giornata di sole, da qui il detto che tutti conosciamo. La Quaresima utilizza la stessa cosa, cenere sulla testa, il mercoledì che inaugura appunto questo tempo di conversione, e acqua sui piedi la sera del Giovedì Santo. E questo è il segreto che la Chiesa da millenni ha fatto suo per incorniciare questi 40 giorni della Quaresima. E allora siamo chiamati, ecco, a rimettere nell'armadio le maschere che spesso indossiamo ogni giorno. Non a caso l'ultimo giorno che precede la Quaresima è il giorno di Carnevale, e quindi siamo chiamati a rimettere un po' nell'armadio le maschere che siamo soliti indossare ogni giorno per difenderci nella vita, e siamo chiamati anche, nell'invito alla sobrietà di questo tempo di Quaresima, a rimettere nella credenza anche le ricette che ci hanno tirato su in questi ultimi giorni di Carnevale: lasagne, migliaccio, chiacchiere, sanguinaccio, tutto qua dice no, non è bello, tutto qua andrà, perché dobbiamo assumere un atteggiamento di maggiore attenzione e di maggiore sobrietà, soprattutto verso noi stessi. E se mettiamo da parte tutto questo, che cosa rimane? Rimane il programma di un percorso impegnativo che appunto parte dalla testa e arriva fino ai piedi. Stasera metteremo le ceneri sul nostro capo per arrivare poi a quella lavanda dei piedi il Giovedì Santo, che chiude il tempo della Quaresima. Non un invito ad un semplice maquillage o ad un banale, come dire, ritocco di chirurgia estetica, perché dalla testa ai piedi è racchiusa tutta la creatura umana, che è la cosa più bella creata da Dio, al punto tale che Dio, quando l'ha creata, si è profondamente commosso. E il Vangelo, che pullula di immagini particolari per raccontarci il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con le cose alte, il Vangelo utilizza all'inizio della Quaresima questa immagine molto molto semplice. Con la cenere e con l'acqua propone l'austerità del deserto, il deserto, che è un luogo misterioso ed è un luogo intrigante, che è un luogo di morte ma è anche un luogo di sfida, di sopravvivenza, di audace. Il deserto è il luogo dove Dio porta i profeti per parlare al loro cuore, è il luogo che Dio utilizza per mettere in piedi delle esistenze che sono smarrite, per farci allenare nel combattimento del mondo, come dobbiamo allenarci fisicamente per stare bene, e facciamo degli esercizi fisici per stare bene, così dobbiamo allenarci anche spiritualmente. E dobbiamo fare degli esercizi spirituali per allenarci da questo punto di vista. E la Quaresima altro non è che un tempo nel quale noi dobbiamo vivere con profondità i nostri esercizi spirituali. Anche le nostre città hanno i loro deserti. Il deserto della malinconia e della tristezza dei giovani. Il deserto di una crisi che avanza impietosa e di un mondo che invece sembra essere ancora troppo giocherellone rispetto a questa crisi che avanza. Il deserto di tante domande che spesso ci facciamo, proprio in riferimento alla sofferenza e al dolore e alle pochissime risposte che noi riusciamo ad avere rispetto a tutto questo. È la storia di tante famiglie che, spenti i riflettori dell'apparenza, alla fine poi scoprono che la festa è finita e che il gioco si fa davvero duro, si fa davvero serio. Ma se la Quaresima è un invito ad entrare nel deserto, questo avviene per quale ragione? Ce lo ricorda un grande scrittore, Antoine de Saint-Exupéry, che ha scritto un libricino molto carino, molto semplice, ma tanto significativo, che è Il Piccolo Principe. E in questo libricino lui ci dice che nel deserto, in ogni deserto c'è un pozzo, cioè in ogni amarezza c'è il germoglio di una risurrezione inaspettata. Però bisogna abitare il deserto per arrivare a quel pozzo, perché quel pozzo sta solo nel deserto, non sta altrove. Bisogna attraversare la fatica del deserto per arrivare a quel germoglio di risurrezione nella nostra vita. E allora noi, con questa cenere in testa che prenderemo stasera, con questo segno, è un segno, il resto lo dobbiamo fare noi, il segno da solo può far ben poco, anzi alla fine se non ci mettiamo niente ci siamo pure rovinati la testa, perché ne metterò parecchie di cenere sulla testa, quindi vi avviso, proprio cagnate fila, andate da Gaetano, che ne mette di meno. Il segno è un segno, ma può restare tale se non ci impegniamo noi in quell'allenamento di conversione. Abbiamo 40 giorni di allenamento, e in questi 40 giorni di allenamento, come quando uno va nel deserto, si sporcheranno i piedi e capiterà di dover attraversare zone impervie, dover attraversare dei dubbi laceranti, delle sfide disumane. Ma che cosa ci aspetterà all'uscita di questo deserto? All'uscita di questo deserto ci aspetterà l'acqua sui piedi del Giovedì Santo. Un maratoneta che ha fatto una fatica immane, che ha corso per 42 chilometri e non so quanti metri, pochi metri ancora, per arrivare alla maratona, sa che prendere un po' d'acqua, un po' di acqua fresca, dopo uno sforzo massacrante, è respiro, è sospiro, è rigeneramento. E quell'acqua che Gesù verserà sui nostri piedi alla fine di questo lungo percorso quaresimale sarà anche per noi sospiro, respiro, rinascere. Abitare il deserto è come un esercizio reso appositamente duro per preparare il nostro corpo a migliorare le prestazioni. Per noi oggi può sembrare follia, perché vedete, il beduino nel deserto mica si porta l'iPod e lo mette alle orecchie, mica si mette il mascara sotto gli occhi per proteggersi gli occhi, o si mette una bella crema abbronzante per proteggersi dal sole. Non usa tutte queste cose. Nel deserto tutte queste cose vanno lasciate. L'iPod va spento, tutte le varie protezioni vanno abbandonate, altrimenti continuiamo a mascherarci anche nel deserto. Nel deserto c'è una sola cosa che ci indica la rotta, sono le stelle. E sono le stelle che ci indicano qual è la strada, qual è la direzione che dobbiamo prendere. È il cielo che ci indica la direzione, è Dio. E chissà che, accettando la sfida di abitare questa zona, non scopriremo dentro di noi finalmente la nostalgia del cielo, quella che ti fa venire voglia di essere pulito dentro, di essere se stessi, che ti fa finalmente abbandonare quelle mille immagini che continuiamo a costruirci, di essere semplicemente semplici, perché è la semplicità che stupisce il mondo. E la semplicità ci fa ricordare una cosa altrettanto semplice, che spesso, troppo spesso dimentichiamo: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. La liturgia ce lo dice oggi con il mercoledì delle ceneri. Davvero siamo nulla, perché basta poco per crollare, basta poco per cadere, basta una piccola inflazione a Wall Street e ci manca il pane, bastano due linee di febbre che già ci sentiamo venir meno nella salute, basta un legame spezzato e scompare per mesi, anni nella nostra vita la gioia. Polvere è l'uomo, eppure quella polvere è abitata dal soffio dello spirito, quella polvere è rimasta ancora il capolavoro più bello che Dio ha fatto, così bello e così delicato che ogni anno puntualmente l'artista, cioè Dio, la richiama, questa polvere, nel laboratorio del deserto per fare un trattamento che mantenga e ringiovanisca il suo splendore. Si è sempre soli e si è sempre nudi sotto il cielo, che lo si scali con le impalcature, come hanno tentato di fare a Babele, oppure che lo si voglia evitare, come ha cercato di fare il profeta Giona. Eppure nel deserto, come dicevo prima, vi è un pozzo per tutti, anche per il buon ladrone del Venerdì Santo, che abituato a furti di basso rango, alla fine della sua vita fa il più grande furto, perché si è rubato sulla croce il paradiso, e lì ha fatto il più grande furto della sua vita quel buon ladrone, concludendo in bellezza una vita che invece per lui era ostica e tortuosa. E quindi c'è speranza e salvezza sempre, mai disperare nella nostra vita, mai chiudersi all'amore e alla misericordia di Dio. E questa sera la Chiesa ci consegna un piccolo grande programma, come abbiamo ascoltato nella prima lettura e anche nel Vangelo, un piccolo grande programma di vita quaresimale che è costruito attorno a tre temi essenziali che qualificano, che dicono cos'è e cosa deve fare il discepolo del Signore: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sono le tre cose che la Chiesa ormai da 2000 anni propone per questo tempo quaresimale. Che cos'è l'elemosina? Che cos'è la preghiera? Che cos'è il digiuno? Cosa sono questi tre elementi? Altro non sono che la concretizzazione dell'unico grande comandamento dell'amore. Dell'amore verso il prossimo, l'elemosina. Dell'amore verso Dio, la preghiera. E dell'amore verso se stessi, il digiuno. Come recita il comandamento dell'amore? Ama Dio e il prossimo come te stesso. Amare il prossimo, l'elemosina, amare Dio, la preghiera, amare se stessi, il digiuno. E le nostre proposte quaresimali ruotano proprio intorno a questo. Vogliamo esercitare il nostro amore verso il prossimo e anche verso noi stessi, rinunciando alla cena del venerdì sera, facendo digiuno e devolvendo l'equivalente di questa cena ai poveri. E lo faremo nell'esperienza di Salta il Pasto ogni venerdì sera. Non ceneremo e quindi ci ritroveremo qui all'ora di cena, dalle 20 alle 21, per pregare insieme. E vogliamo esercitare il nostro amore verso Dio mettendoci in ascolto della sua parola nella lezione divina il giovedì di ogni giovedì di Quaresima, ma mettendoci anche alla sua seguela, sempre nella preghiera, nelle vie crucis del venerdì. Ecco, un segno ci ricorderà la nostra inadeguatezza, la nostra fragilità, la nostra insensatezza, talvolta anche la nostra cattiveria. Un chiodo. Ci verrà consegnato alla fine di questa celebrazione un chiodo, abbastanza grande. Il famoso chiodo da 10, dicevo più per 10, è abbastanza, mi raccomando, questo chiodo. Non siate pericolosi, come arrestano per istigazione alla violenza. Un chiodo abbastanza grande. E perché così grande? Intanto perché se piccolo avremmo rischiato di perderlo, oppure poteva restare insignificante. Invece è grande ed è abbastanza visibile e lo possiamo tenere in un luogo dove siamo soliti pregare, o accanto alla Bibbia in casa. Se non ce l'abbiamo una Bibbia in casa, non è mai troppo tardi per prenderne una, e insieme alle tante cianfrusaglie che ci sono in una casa forse potremmo mettere il tato cocco bomboniere, che non serve a niente, perché solo tempo quando andate a rubare povere, quindi buttate via e mettete invece una bella Bibbia, e vicino a questa Bibbia mettete questo chiodo. Lo terremo bene in vista. Perché? Perché ci ricorda la necessità di fare un prolungato e serio esame di coscienza, e questo chiodo lo riconsegneremo assieme alla piantina di grano, lo riconsegneremo il lunedì santo proprio nella celebrazione penitenziale. È molto impegnativo il programma che la Quaresima ci affida, è vero, perché affida a ciascuno di noi secondo la propria vocazione e secondo il proprio stato di vita, e affida anche a tutta la comunità parrocchiale. Ma le sfide che ci lancia il Signore non sono mai sfide banali, non sono mai sfide mediocri o superficiali. Chi ricerca la mediocrità, chi ricerca la superficialità, chi ricerca la via più facile, non sta camminando sulla strada di Dio. La porta è stretta. Ed è larga invece la via che porta alla perdizione. La porta è stretta, per dire che bisogna faticare e bisogna entrare stando lì, facendo attenzione. Se è stretta, vuol dire che non posso portare niente da aprirsi. Che giù trasi? Oggi trasi i, oggi trasi e cose. Tu che scegli? Tu, la tua vita, la tua salvezza o le cose? Non c'entra sì, detto i due. Là, non c'entrate. La porta stretta ha la stessa dimensione di una bara, più o meno. Quella è la dimensione. Quindi o ci trasa tu, o ci metti altre cose, ma tutte insomma, quelle e quelle insieme non ci possono stare, non c'entrano, non ci vanno. C'è una speranza, una certezza che ci allarga il cuore e che sostiene il nostro cammino quaresimale. Qual è questa speranza, questa certezza? Lo dicevo all'inizio, l'amore di Dio. L'amore misericordioso di Dio in Gesù, perché questo amore, ecco, se noi consegneremo tutto il nostro cuore a Dio, ecco, ci accorgeremo che questo amore ci precede, ma non solo, ci accompagna, ma non solo, ci sostiene. L'amore misericordioso di Dio ci precede, ci accompagna e ci sostiene. Insomma, se è buono il cuore, saranno buone pure le opere. E se il cuore è santo, saranno sante pure le opere. Per questo vi invito ad un grande atteggiamento di sobrietà, di silenzio e di preghiera in questo tempo di Quaresima. Proviamo a spegnere tutto quello che ci dà fastidio, tutto quello che ci impedisce di raccoglierci. Usiamo di meno tutti gli strumenti, telefonini, usiamo meno i computer, internet, usiamo di meno anche la televisione. Proviamo invece a guardarci in faccia, anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, a parlare di più tra di noi, a ritrovarci come un tempo al tavola e a parlare insieme. Siamo bravi solo a rimpiangere. Ah, com'era bello una volta quando ci ritrovavamo tutti insieme intorno a un tavolo a parlare delle cose che abbiamo fatto. Ma perché non fai una volta? Ma chi ti impedisce di farlo? Ma perché c'è qualcuno che ti obbliga a non farlo? O c'è una legge che ti impedisce di fare questo? Una legge c'è, la legge della coscienza, alla quale spesso noi non vogliamo dare ascolto. Noi proviamo a recuperare un senso di sobrietà e di maggiore silenzio e di maggiore ascolto, soprattutto di noi stessi. Vi invito alla preghiera. Che il Signore ci doni in questa Quaresima un cuore più generoso nella carità, un cuore più religioso nella preghiera e un cuore più penitente nel digiuno e nella mortificazione. Amen.